stesso tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Dalla A all'algoritmo, Gravina stravince, il Consiglio federale dà le regole al mondo del calcio per la ripartenza. Tre piani di concretezza, uno stuolo di polemiche da parte della Lega di A che invoca il modello Premier e il grande nodo quarantena insieme al pugno duro sul protocollo contro i furbetti del tampone. Tutto questo è il terzo tempo di oggi verso la ripresa del calcio giocato, verso la sfida contro il Milan di Coppa Italia. Buon pomeriggio da Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia, in collegamento Skype ritrovo con grande piacere Giulia Borletto. Buon pomeriggio Giulia.
Buon pomeriggio.
Ritorni all'appello del martedì. Ciao, come ai vecchi tempi.
Ma infatti mi sembrava di ricordare qualcosa di strano attaccato al martedì, e in effetti quindi ci sarà anche un grande ritorno per me, una persona che non sento da tantissimi mesi,
cioè l'avvocato Massimo Durante. Ma guarda, sentirai altri avvocati nel corso della puntata, perché nel frattempo, mentre non ci sei stata, qui abbiamo fatto una rivoluzione. Il martedì abbiamo creato un corner straordinario grazie al contributo speciale di Guglielmo Stendardo, l'avvocato Guglielmo Stendardo, il professor Guglielmo Stendardo, ma anche amico di Radio Bianconera, che organizza questo corner per parlare 40 minuti circa, mezz'ora, insomma un bel blocco dedicato alle questioni inerenti ovviamente al diritto sportivo. E in questo caso, in questo momento di ripartenza, di protocolli, di algoritmi, di ripresa,
ci sta come il pane sulla Nutella,
esattamente, è proprio necessario farlo con dei professionisti e con delle persone che insomma hanno delle risposte chiare, al netto di quanto noi si possa essere informati. E quindi si parlerà di questo oggi.
Certo.
La ripartenza, ha stravinto Gravina, ha stravinto la linea della FIGC, un voto che ovviamente tiene in considerazione degli equilibri che in federazione di fatto danno una risultante poco favorevole al peso politico della Lega di A, e questo è un dato di fatto che prenderemo in considerazione, anche perché Marotta ha detto sostanzialmente la Lega di A è stata presa a schiaffi attraverso questa decisione. Pensiamo che il peso politico della Serie A all'interno del Consiglio federale è pari al 12%, mentre per quanto riguarda il volume d'affari, insomma, e tutto quello che ruota intorno alla Serie A, si parla di un'influenza di circa il 90%. Ecco, questo è un tema che affronteremo, ma al netto di questo, insomma, ha vinto la linea di Gravina, ha vinto la linea dei valori sul campo per quanto possibile, quindi
giustamente
si tornerà a giocare, ci sarà pugno duro per quanto riguarda il protocollo e i furbetti del tampone, con il rischio appunto di strumentalizzare eventuali positività o negatività. Ne parleremo nel corso della puntata.
Non segnalarle in maniera particolare.
Non segnalarle o segnalarle tardivamente o ad hoc in alcuni momenti della stagione.
Questo credo che sia forse il punto più corretto. Quello che forse spaventa più di tutti, anche perché non mi sembra che si siano tirati indietro davanti alla possibilità di inserire tutta la squadra in quarantena in caso di positività di anche solo un membro dello staff, comunque
sì, è rimasto questo nodo, questo grande nodo quarantena, esattamente.
È un punto che appunto difficilmente credo che si passerà oltre, nel senso non credo che si possa trovare una soluzione, nonostante l'idea che è stata data dalla Germania, ovvero di inserire soltanto questo, il fantomatico paziente 1, chiamiamolo così,
certo,
in quarantena, sembra non convincere.
Il modello tedesco non piace, immaginiamo, non convince il CTS,
no.
Potrebbe esserci un alleggerimento per quanto riguarda la quarantena, mi spiego meglio, potrebbero non essere più 14 giorni.
Cosa fai, solo 2?
No, diminuire il periodo di isolamento della squadra, di quarantena della squadra.
Però comunque tu quantomeno devi portare il termine fino a che il doppio tampone non risulti.
Potrebbe diventare, potrebbe dimezzarsi,
devi vedere poi quello,
si dice questo. Ci sono buone probabilità, non buonissime.
Una soluzione, giustamente.
Insomma, è stato un po' il grande compromesso, no? Che ha messo d'accordo il governo, il Ministero dello Sport, il numero uno della Federcalcio e in un certo senso, diciamo così, anche la Lega di A, al netto della presa di posizione dura sugli altri interventi, quindi sul piano cosiddetto B e C, cioè piano B o piano P come playoff, e piano C cristallizzazione con algoritmo, però, e quindi mancata assegnazione del titolo. Ne parleremo abbondantemente nel corso della puntata, ovviamente spazio alla stretta attualità con il collegamento con la Continassa. Tra poco andremo da Simone Di Noi per tutte le ultime che riguardano la Juventus verso il fischio d'inizio della sfida di Coppa Italia contro il Milan, quindi un ritorno che racconterai,
che emozione,
racconterai
che
tu, Giulia Borletto.
Cosa? Sono
emozionatissimo. Racconterai tu questo nuovo inizio?
No, perché io ho avuto la fortuna di raccontare Milan-Juve, quindi giusto. Ora Juventus-Milan toccherà a Giancarlo Tenivella, visto che appunto, come sempre è stato, colpo di tacco si divide tra me e lei. Io ho il piacere di raccontare le gare fuori casa e lei invece quelle in casa. C'è da dire che almeno la gara che ho raccontato io prevedeva ancora il pubblico, anche se...
È comunque un esito positivo se consideriamo l'1-1 acciuffato nei minuti finali grazie a CR7. A proposito di casa,
stavo per dire, è stata abbastanza impegnativa come partita, impegnativa quella, proprio per la modalità dell'1-1, come è stato raggiunto.
Si torna a casa, si torna alla Continassa con Simone Di Noi. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio ragazzi, un saluto a tutti.
Ciao Simone.
Chiellini e Higuain fuori per quanto riguarda la gara contro il Milan di Coppa Italia, o potrebbero esserci sorprese?
Dovrebbero rimanere fuori entrambi, quantomeno Higuain è sicuro, si spera, ma rimane complicato rivederlo per l'eventuale finale. Su Chiellini manca l'ufficialità, però anche lui non è al 100%, siccome viene da un infortunio complicato e siccome lui è solito avere problemi muscolari, soprattutto a quel polpaccio che conosciamo tutti benissimo per gli infortuni che ha ricevuto nel corso della carriera, potrebbe non essere rischiato. Insomma, la stagione è ancora molto lunga, quindi avendo a disposizione due difensori centrali di grande affidamento come Bonucci e De Ligt, non si vorrebbe correre questo rischio, non si dovrebbe correre. Qualche dubbio in più su Aaron Ramsey, però anche qua penso si vada, considerato il fatto che Sami Khedira è ormai recuperato, sì. Si possa andare verso l'inserimento del tedesco con Ramsey che magari potrà essere a disposizione, pronto per giocare qualche minuto nella finale di Coppa Italia, sempre nel caso in cui si dovesse conquistare con un risultato positivo contro il Milan.
Più Bentancur che Pjanic in cabina di regia, decisamente.
Nettamente sì, va in aggiunta questa in considerazione anche le parole rilasciate e uscite questa mattina sulla stampa proprio dal centrocampista uruguaiano, che si vede lì in quella porzione di campo. Ed ecco che allora, se poteva esserci ancora qualche dubbio sull'alternanza Bentancur-Pjanic, che sicuramente ci sarà, però per il futuro credo che la Juve stia andando in quella direzione lì, e le voci di mercato idem, perché che Pjanic possa essere verso l'uscita, ecco, più fuori dalla Juve che all'interno, questo è abbastanza evidente. Per dire, per essere chiari, nel caso in cui Arthur avesse detto sì nelle settimane scorse, l'operazione sarebbe già bella che conclusa. Resta ancora parzialmente aperta questa opzione, in tal caso si valuteranno le altre. D'altronde Pjanic ha grandi estimatori, in primis oltre le Alpi, insomma, in Francia.
Prima di lasciare la parola a Giulia Borletto in collegamento Skype, ti chiedo: ma che succede con il rinnovo di Dybala, quelle parole alla CNN da parte della Hoya, quei dubbi sulla permanenza in bianconero, tutta strategia?
Ma credo proprio di sì. A quanto sappiamo, insomma, il rinnovo di Paolo Dybala arriverà, e sia con prolungamento contrattuale, quindi dal 2022, che è la scadenza attuale, penso si possa passare al 2024 minimo, ma certo. Si parla anche di un anno in più, quindi 2025, e Paolo Dybala avrebbe 32 anni con 10 vissuti alla Juve, quindi potrebbe essere insomma verosimilmente considerato una bandiera di questa squadra, e credo che faccia parte tranquillamente di strategie, come hai detto tu Marco, da entrambe le parti. I discorsi sono aperti, ma l'ha detto lo stesso Fabio Paratici recentemente in un'intervista a Sky Sport, che insomma l'obiettivo è questo. È chiaro che questa situazione ha complicato un po', no, i discorsi, ma logisticamente, perché vuoi non vuoi incontrarsi è stato complicato, e quindi i discorsi sono un po' rallentati, però si va verso questa direzione, anche con un cospicuo aumento dell'ingaggio. Credo che si possa andare a qualcosa in più dei 10 milioni, intorno agli 11, quindi anche per lui un qualcosa di positivo, ma Dybala verosimilmente dopo essere stato a un passo da allontanarsi dalla Juve lo scorso anno, credo che possa veramente diventarne il perno per il futuro, sia come progetto tecnico, ma non solo, perché comunque la maglia numero 10 della Juve sappiamo, no? Quanto raccoglie dopo Cristiano Ronaldo, insomma, sì. È una di quelle più vendute.
Giulia.
Sarebbe stato divertente vedere un rinnovo di contratto milionario su Zoom durante la quarantena, quindi giustamente, come dice Simone, ci sono stati un po' di problemi logistici. Invece io ti volevo chiedere, tornando alla partita di Coppa Italia, leggevo qua e là anche da parte dei nostri ascoltatori, tifosi, sembra comunque esserci un piccolo dubbio attorno alla scelta di Maurizio Sarri per quanto riguarda la porta, o come è sempre, come siamo stati abituati, come abbiamo sempre visto, insomma, a giocarsi la Coppa Italia e il secondo portiere, che in questo caso è Buffon.
Ora, quest'anno è la partita che hai raccontato e vissuto tu anche con in radio contro Milan, la gara di andata, e non solo, la Coppa Italia è stata assegnata a Gigi Buffon, che tra l'altro proprio in quella partita lì ha dato risposte discretamente importanti, tenendo a galla la partita e poi grazie al pareggio di Cristiano Ronaldo consentendo comunque di venirsi a giocare qua a Torino in una posizione tutto sommato di forza l'accesso alla finale. E verosimilmente si andrà verso Gigi Buffon titolare, tra l'altro è stato anche provato nella partitella giocata venerdì scorso all'Allianz Stadium nella formazione dei titolari, quindi credo proprio che si andrà su di lui. Szczęsny sarà, insomma, farà parte del turno di campionato che avrà a disposizione, che potrà giocare, e credo che ci sarà spazio anche in campionato per almeno quantomeno un paio di presenze per Gigi Buffon, per scavalcare e diventare veramente il recordman di presenze in solitaria. Però Coppa Italia, sia la semifinale che l'eventuale finale, credo che vedrà il numero 77, perché fa un po' specie dirlo, ma lui è il numero 77 della Juventus in porta.
Dobbiamo aspettarci conferenze stampa con domande via mail? Si sa già qualcosa?
Questo è il grande dilemma che abbiamo tutti quanti, in primis perché voi mi sentirete e sarò anche ridondante, però...
Manca l'ufficialità, no, ormai...
Bravissimo, manca ancora l'ufficialità, e questo è giustamente anche noi le risposte che ci arrivano dall'ufficio stampa, che dicono noi attendiamo indicazioni dalla Lega per poterci muovere a riguardo, anche per
estrema prudenza in questa fase di comunicazione, anche evidentemente sulla scia di quanto sia avvenuto nelle ultime ore, credo, però penso sia una formalità almeno.
Ma dovrebbe, però Simone parlava di accrediti, quindi c'è qualche possibilità che sì, almeno gli addetti ai lavori, appunto i giornalisti, possano andare allo stadio?
Ma che 10, no? Allora, da protocollo 10 sono il numero garantito, che però giustamente verrebbero, no, terminati con le presenze dei giornalisti della carta stampata e delle televisioni. C'è stata una richiesta da parte dell'ordine dei giornalisti nazionale ad allargare, quantomeno garantire una persona per testata l'ingresso allo stadio, però le indicazioni, come insomma ben sapete, vanno date da chi organizza la partita, dipende quanto saranno stringenti, certo, o meno. Siamo tutti in attesa di indicazioni che devono arrivare direttamente dalla Lega Calcio. Mancano pochi giorni, noi siamo qui a Torino, quindi ci possiamo muovere in un men che non si dica, però certo, c'è anche chi può arrivare a seguire la partita da Milano, che magari deve organizzare una trasferta vicina, però pur sempre una trasferta. Siamo in attesa, appena sapremo qualcosa sicuramente ve lo comunicheremo, ne parleremo qui in radio. Al momento attendiamo indicazioni da chi organizza la gara.
Magari grazie anche ai tuoi collegamenti, Simone Di Noi dalla Continassa, tutto Juve Radio Bianconera. Un saluto, buon pomeriggio e buon lavoro.
Un saluto a voi ragazzi.
Ciao Simone.
A presto. E quindi tanta incertezza, ma su queste faccende, insomma, a livello organizzativo.
Manca l'ufficialità. Però ora me lo tappo.
Voglio dire, ecco, sì, credo sia una formalità con la Juventus in campo, ovviamente per prima, rispetto alle altre due semifinaliste per questo secondo turno di semifinali. Per quanto riguarda gli altri fatti del giorno, oggi la nostra finestra di mercato viene dirottata alle 16, quindi tutte le domande, tutti i quesiti potete comunicarci attraverso il 340 5425 324, ma anche attraverso Facebook o gli altri canali social per interagire con noi, ma anche e soprattutto con Gianluigi Longari di Sport Italia, che ritroviamo con piacere, ritroveremo a cavallo delle 16 e poi, come detto, come è annunciato, preannunciato il collegamento con l'avvocato Massimo Durante, e poi in fondo la storia della Juventus con anni particolarmente difficili da prendere in considerazione quest'oggi. L'abbiamo messi insieme quei due scudetti, 2004, 2005, 2006, insomma. Controversi.
Vediamo quanto avrà da dirci il nostro Ciccio Mariello, vediamo.
Tutto questo è il terzo tempo di oggi, quindi iniziate a scriverci, continuate a farlo attraverso i social, iniziate invece attraverso la nostra casella tradizionale di SMS, WhatsApp e note audio, e rimanete con noi per il corner con Guglielmo Stendardo e i suoi ospiti. Radio Bianco.
Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 23 minuti dopo le 15. Il corner con Guglielmo Stendardo è pronto e quindi do il benvenuto all'avvocato Stendardo, ovviamente, buon pomeriggio, ma anche all'avvocato Michela Montanari, a Guglielmo Accardi, DS della Paganese, e Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, oggi mister. Buon pomeriggio a tutti.
Grazie.
E quindi,
buon pomeriggio a tutti.
Eccoci, benissimo.
Ciao Giulia, buon pomeriggio.
Siamo tanti, mi aiuto.
Siamo in tanti, ma saremo forse anche in più.
Vero.
Faremo così, però... grazie all'audiovisione, vedo due borlette in questo momento, scherzi a parte.
Guarda che due è meglio,
ecco,
di uno, occhio.
Questo corner in pretura, chiamiamolo così, che ci è abituato a vivere un martedì diverso, ma pieno soprattutto di spiegazioni da parte di addetti ai lavori. E noi si parte, come sempre, per anticipare, per mettere sul piatto della discussione tutti i tanti temi che riguarderanno ovviamente questo dibattito, con la lettera dell'avvocato Stendardo, che l'ascoltiamo grazie al lavoro anche di Giancarla Tenivella.
In FIGC ha vinto il merito sportivo e la trasparenza di Gravina. Alla riunione di ieri, 8 giugno, in Consiglio federale, si è scatenato veramente un mezzogiorno di fuoco. È passata la linea Gravina e non la linea della Serie A. Con 18 voti favorevoli e 3 contrari, proprio quelli dei rappresentanti della Lega di A, è passata la delibera con la quale si è deciso per play-off e play-out in caso di interruzione del campionato per cause di forza maggiore. Applicabilità dell'algoritmo per cristallizzare la classifica, ma senza assegnazione dello scudetto, nel caso di impossibilità di avere un tempo tecnico per concludere il campionato attraverso l'eliminazione diretta. La soluzione play-off e play-out è perciò diventata ieri il piano B. L'obiettivo del presidente nella riunione di ieri è stato principalmente quello di chiudere i campionati regolarmente, privilegiando il criterio del merito sportivo. Di qui la decisione di puntare su play-off e play-out, che saranno comunque, dice il comunicato finale, brevi. Si parla di una formula che coinvolgerebbe 4 o 6 squadre. Nell'impossibilità invece di concludere il campionato entro la prevista data del 20 agosto 2020, anche secondo un formato diverso, brevi play-off e play-out, l'esito del campionato verrà definito in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione del torneo stesso, con l'utilizzo dei criteri correttivi, il famoso algoritmo. La regular season della Serie C non ripartirà. Campionati bloccati e primi verdetti decretati dal Consiglio federale. Le 3 squadre, che al momento della sospensione per il coronavirus erano al primo posto nei 3 gironi, sono state premiate con la promozione. Nella stessa riunione, dopo aver promosso i meccanismi di play-off e play-out in Serie C, è stata ufficializzata la promozione in B delle 3 capoliste Monza, Vicenza e Regina. parteciperanno ai play-off promozione le 27 squadre che si sono classificate dal secondo al decimo posto e la vincitrice della Coppa Italia tra Ternana e Juventus Under 23. Nella delibera del Consiglio federale di ieri si è altresì deliberato per un inasprimento del codice di giustizia sportiva nel caso di una violazione del rispetto dei protocolli anti-Covid approvati dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo. In base alla gravità della violazione si potrà procedere con un'ammenda, la penalizzazione di alcuni punti o addirittura l'esclusione dal campionato. Qui il presidente Gravina si è avvalso dei poteri conferitigli dall'articolo 218, la famosa norma salva FIGC del decreto rilancio del 19 maggio. Il presidente federale ha poi parlato del punto di maggiore criticità della ripartenza, la famosa quarantena di squadra nel caso di una positività di un calciatore o di un membro dello staff. Ci sono dei contatti in corso con i ministri Spadafora e Speranza. Non so se sarà possibile ammorbidire questa norma, ma riteniamo possano esserci delle condizioni che comunque consentano al nostro campionato di andare avanti. Le parole di Gravina. E infine si è affrontato il nodo dei contratti dei calciatori in scadenza al 30 giugno. Nella delibera dell'8 giugno non vi è traccia di alcuna norma che impugna proroghe dei contratti al 31 agosto, data per la quale è fissata la fine della stagione sportiva 2019-2020. C'è solo un'indicazione stringente, con i club che non potranno più portare via il 30 giugno un giocatore prestato a un altro club, una mora suasion della FIGC per calciatori e associazioni italiane calciatori. In questo ambito la norma salva FIGC del decreto rilancio non ha potuto giocare alcun ruolo. Ora la parola passa ai club e ai calciatori. Senza un accordo tra calciatore e club tutto salta, ovvero c'è il rischio che un calciatore resti fermo fino all'inizio del prossimo torneo. E questo vale sia per i giocatori che al 30 giugno sono liberi di svincolarsi, salvo non incorra rinnovo, sia per coloro attualmente in prestito, sia per altri che un nuovo contratto lo hanno già firmato. Intanto godiamoci la ripresa del campionato. Diamo la priorità, dunque, prima ai verdetti del campo e solo in seguito a complicati calcoli. Avvocato Guglielmo Stendardo.
E prima di fare conti, ripassiamo un po', insomma, la stretta attualità. È passata la linea Gravina, restano l'algoritmo ai playoff, resta anche la quarantena di squadra tra gli altri interventi. E chiedo all'avvocato Stendardo, prima di dare la parola agli altri, ma interrogando anche tutti gli ospiti, è la miglior soluzione possibile quella che è stata adottata, a netto anche della presa di posizione forte da parte della Lega di A e di Marotta, che ha detto, ad esempio, siamo stati presi a schiaffi, e poi parleremo anche, se volete, del peso politico che la massima serie ha nei confronti del Consiglio federale. Guglielmo.
Ma io penso che in FIGC abbia vinto il merito sportivo e la trasparenza del presidente Gravina, perché è passata una linea che mette in risalto il verdetto del campo con 18 voti favorevoli e 3 contrari, proprio quelli dei rappresentanti della Lega di A, che avrebbero votato per un eventuale blocco delle retrocessioni, e questo secondo me non era giusto, tant'è vero che c'è stata la decisione finale che secondo me fa giustizia, perché dobbiamo tener conto del verdetto del campo. Seconda soluzione, playoff e playout. Terza soluzione, algoritmo. Credo che sia molto importante questo, perché dà la possibilità intanto di giocarsi le partite fino alla fine e quindi di decretare il migliore soltanto sulla base del risultato che il campo dirà. Seconda cosa, in Serie C giusta anche la soluzione, poi sicuramente il direttore Accardi aggiungerà meglio di me, farà ulteriori valutazioni, però bene playoff per le squadre che puntano a vincere il campionato.
Promosse, cioè Monza, Vicenza, Regina, e poi playoff allargato ai tre gironi.
Assolutamente sì, e c'è anche la possibilità per la vincente tra Ternana e Juventus Under 23 insieme alle altre 26 ficare quello che è il nodo principale, la quarantena, perché ovviamente sappiamo benissimo che qualora dovesse esserci un positivo il problema si presenterà e a quel punto la soluzione B, ossia playoff e playout, potrebbe essere la soluzione migliore. Per quanto riguarda invece i contratti, sappiamo benissimo e l'abbiamo ripetuto più volte, i contratti sono degli accordi tra privati,
certo.
Non possono intervenire organismi esterni. Ovviamente la FIFA, la UEFA e poi la FIGC ovviamente dà un'indicazione stringente, privando alle società la possibilità, non dando alle società la possibilità di far spostare i propri calciatori in un'altra squadra, ma di far terminare nella propria squadra la stagione dove l'hanno iniziata, e quindi questo ovviamente indica il buon senso da parte della FIFA e quindi della FIGC, però saranno necessari, determinanti, gli accordi tra le società e i calciatori, che andranno affrontati in modo singolo. Ovviamente sarà semplice per chi ha dei contratti lunghi, ma per chi ha dei contratti in scadenza, tipo Kayekon o Kulusevski, che è in prestito al Parma ma è di proprietà della Juventus, ovviamente lì bisognerà fare delle valutazioni soggettive, e quindi i calciatori con le società dovranno trovare delle soluzioni affinché possano terminare la stagione nel Napoli e nel Parma, in questi due casi, e poi eventualmente trasferirsi dove vorranno, nel caso, certo, di Kulusevski, di tornare alla Juve, di andare alla Juve.
Avvocato Montanari, cosa rischia il club che in qualche modo potrebbe eludere, diciamo, il discorso sulla positività, falsi positivi, positivi nascosti, cosiddetti furbetti del tampone?
Il presidente Gravina ieri è stato chiaro, perché avvalendosi dei nuovi poteri dell'articolo 218 li ha subito utilizzati per dare il suo imprimatur con nuove responsabilità e, diciamo, a cascata, dalle sanzioni fino addirittura arrivare all'esclusione dalla competizione sportiva. Quindi è stato abbastanza severo, e considerando sempre poi le responsabilità di cui abbiamo già parlato con voi, certo, nelle puntate precedenti, le responsabilità dei club e dei medici sportivi soprattutto in questo caso, che sono i principali responsabili della cura e del rispetto degli stessi protocolli. Quindi diciamo che si è inasprito ancora di più quello che poteva essere un atteggiamento, diciamo, furbesco che qualcuno avrebbe potuto pensare di tirare fuori in questi casi. E diciamo che Gravina in questo caso ha messo tutti a tacere, mettendo appunto, riportando una norma sanzionatoria di abbastanza elevata importanza, perché
cioè, equivale a illecito sportivo. Comportamenti fraudolenti,
sì, esatto,
da questo,
sì,
punto,
esatto,
di vista.
Perché va a modificare questo codice di giustizia sportiva, che alla fine poi di questo periodo Covid e all'inizio della nuova stagione probabilmente alla fine lo troveremo stravolto da come era stato architettato originariamente, perché tra questa norma 218, anche se ha un valore temporaneo, perché poi finito il periodo emergenziale tornerà tutto come prima, diciamo, per questo periodo temporaneo emergenziale porterà uno scompiglio su quello che erano i capisaldi sui quali era stato poi votato e deliberato il codice di giustizia sportiva. Abbiamo visto per i ricorsi e per tutto quello che succederà.
Chiedo invece ad Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, oggi mister, allargando ovviamente l'interrogativo a tutti, liberi di intervenire anche a gamba tesa, questo appunto è uno spogliatoio virtuale in grado di permettere questo. C'è un problema di governance all'interno della FIGC, all'interno del nostro calcio, ad esempio, considerando che la Serie A, che sposta più o meno il 90% degli interessi, non solo economici, e comunque è il motore trainante del calcio in Italia, rappresenti in Consiglio federale solo il 12%, e quindi dal punto di vista decisionale conti pochissimo.
Ma io cosa posso dire? Che mi trovo d'accordo con tutto quello che è stato detto, perché mi sembra che questo presidente abbia fatto un ottimo lavoro, anche proprio rispettando il campo, perché mi sembra che qualcuno volesse furbescamente non far rispettare quello che poi fino a febbraio il campo aveva.
Certo.
Quindi posso dire finalmente che abbiamo trovato un presidente che per ora a me personalmente sta soddisfando molto. mi sembra che faccia gli interessi di tutti, come dovrebbe essere, e non di pochi. Poi per il resto non saprei neanche cosa aggiungere, perché questa è la mia impressione, ecco.
Tra l'altro si parla di possibili ripicche in fase di rielezione per quanto riguarda il mondo dei club di Serie A. Prego, avvocato.
Sì, Marco, volevo solo aggiungere una cosa. Ho letto un articolo interessante del Corriere della Sera proprio a proposito della governance e della, diciamo, di come ne sarebbe uscito ieri poi il presidente Gravina sulle discussioni dei contrasti che ci sono stati poi tra le votazioni della posizione della Lega di Serie A e quella che è stata poi la posizione del Consiglio federale. Tant'è vero che invece in questo caso si parlava di una posizione un po' indebolita del presidente da ieri, proprio perché sembrava che si stesse anche ridiscutendo la posizione proprio della Lega all'interno del suo impatto all'interno della FIGC. E qualcuno addirittura facevano un parallelo con la NBA, in cui c'è una separazione. Quindi
ma
non c'è
lo stesso Marotta ha invocato il modello Premier per quanto riguarda la Lega di A.
Sì, esatto. Quindi, perché il problema era l'impatto, sosteneva appunto anche il Corriere della Sera, che l'impatto di un settimo sui voti nel Consiglio federale da parte della Lega di Serie A fosse un impatto un po' troppo minimo rispetto poi al globale in cui si arriva nella delibera.
Naturalmente.
Questa era una delle discussioni, ecco.
Per quanto riguarda la C, invece, soddisfatti, lo chiedo a Guglielmo Accardi, per quanto riguarda questa soluzione che abbiamo accennato, no? Le tre promozioni e poi il playoff allargato anche alla finale di Coppa Italia.
Ma io credo che sia una giusta mediazione per quelle che sono le giuste risultanze del campo fino a quel punto del campionato e la necessità di mettere le società nelle condizioni di poter continuare. Credo questa forma ridotta attraverso play-out e play-off in qualche modo solleva le società da un impegno lungo nel tempo che non avrebbe consentito forse di portare a termine i campionati nella loro naturale sequenza. In questo modo, se non altro, si rispettano quelli che sono dei valori espressi fino a quel momento del campionato. Volevo un attimo intervenire sulla questione della governance. Sicuramente adesso ci dovremo aspettare da parte della Serie A un tentativo di scissione, questa paventata ricerca di un'autonomia assoluta sul modello della Premier. Però anche in questo si dimentica sempre poi di ricordare che anche il modello Premier prevede un meccanismo di solidarietà.
Certo, chiaro, quello che già avviene oggi, no? Tra le altre cose.
Sì, quello che già avviene oggi. E poi inoltre c'è la federazione inglese che poi in ogni modo a porre il veto su ogni decisione della Premier come Lega a sé stante. Quindi si rincorrono dei modelli alternativi, però non si citano poi quali sono i pro e i contro di questi modelli, e credo che il sistema così come è strutturato della federazione del calcio sia invece un sistema che garantisce i giusti equilibri, ma se non si capisce che il grosso del movimento calcistico è dato da quelle che sono le serie minori, il calcio di base, le attività di base, ma si pensa che il calcio è solo quello che poi vediamo attraverso la Serie A, è chiaro che non troveremo mai una quadra. Il problema del Consiglio federale è sempre stato quello di andare ognuno con la propria lista della spesa a fare le proprie richieste e rimostranze, e non si è mai pensato di ragionare a sistema. Oggi particolarmente in Serie A ci sono dei presidenti che da questo punto di vista veramente ragionano solo in termini di interesse proprio di bottega, e quindi è chiaro che poi portano spesso e volentieri a degli atteggiamenti di rottura con il resto delle componenti del Consiglio.
Diciamo che al netto di tutto Gravina ne è uscito a testa altissima, soprattutto per coerenza in questo percorso.
Gravina ostacoli. È stato premiato perché lui ha portato dall'inizio avanti questa linea di provare fino all'ultimo a finire i campionati sul campo, e noi ci auguriamo che ciò possa avvenire senza problemi fino alla fine, e questo sicuramente gli darebbe insomma merito, e gli darebbe anche una grossa forza proprio per quelle che sono state le sue certo. scelte, però diciamo che quelle che sono state le scelte di l'altro ieri sono state scelte del Consiglio, nel senso che è vero che la Serie A ha solo il 12%, però la Serie A ha anche un peso politico che va oltre il 12%. In quella sede di Consiglio federale è chiaro che hanno prevalso anche le voci delle altre componenti. Poi, tra l'altro, la Serie A aveva proposto quello che era già stato bocciato per la Serie C 15 giorni prima, o meglio la non retrocessione delle squadre nella categoria inferiore. Quindi ha riproposto la stessa istanza fatta dalla Serie C che il Consiglio giustamente aveva bocciato. Quindi è stato un po' anche, se l'è andata anche un po' a cercare, voglio dire, questo tipo di risposta.
Giulia Borletto.
Mi inserisco in maniera delicata perché sono nuova in questo gruppo di dibattito, però superato diciamo lo scoglio ripresa dei vari campionati, ora lo step successivo sembra essere, l'hanno chiamato obiettivo 10%, ovvero la richiesta, la possibilità di magari nel mese di luglio, quindi non da subito, fa rientrare il 10% della capienza dello stadio, quindi si parla di tifosi ovviamente, di ridare la possibilità a una piccola parte di tifosi appunto di andare allo stadio. Ecco, secondo però quali criteri si potrebbe arrivare ad una
bella
scelta
domanda.
Simile e soprattutto pensate possa essere realizzabile a questo punto, visto che si parla tanto di paura comunque ancora nel vedere quello che sarà poi in futuro, capire appunto se la questione tifosi potrà essere così anche agevolata da questo punto.
Ma io penso che ci sono dei contatti in corso con i ministri Spadafora, Speranza, però non so se sarà possibile ammorbidire le norme esistenti. Sappiamo benissimo che c'è un comitato tecnico scientifico che fa delle valutazioni e farà delle valutazioni strada facendo. La curva epidemiologica sembra che stia mutando e quindi stia andando verso il basso, però credo che siano valutazioni assolutamente che soltanto il comitato tecnico scientifico può fare e il calcio dovrà attenersi a queste decisioni, perché ovviamente sappiamo benissimo che una partita di calcio senza tifosi è come un film senza la colonna sonora, è veramente brutto. Il calcio senza tifosi è qualcosa di inverosimile, però ovviamente viviamo e stiamo vivendo un momento drammatico, un momento tragico, ci sono oltre 30.000 morti, c'è da riprendere il calcio, più che altro c'è da mettere sul conto una ripresa economica che si sta cercando di salvaguardare a tutti i costi, perché sappiamo benissimo che il calcio riprende perché c'è tuttora questa sesta rata di diritti TV di Sky in sospeso, e quindi si cercherà e si è fatto il massimo per ottenere quello che giustamente era stato stipulato nei contratti, però sappiamo che è un momento veramente eccezionale, straordinario. Tutti noi ci auguriamo che pian piano anche i tifosi possano tornare allo stadio. Però ecco, rispetto alla governance, rispetto a quello di cui si parlava prima, ricordiamoci le parole del presidente Gravina. Gravina ha detto: sto lavorando, ho lavorato, essendo accerchiato da cialtronismo e mecenatismo.
Sì.
Io credo che
in ordine inverso, momento, comunque il senso è lo stesso.
Credo che in questo momento bisognerebbe mettere assolutamente. Io credo che in questo momento bisognerebbe mettere da parte gli interessi personali, le proprie rivendicazioni domestiche e, come diceva il direttore Accardi, fare delle proposte di sistema, perché se noi stacchiamo sempre di più il vertice, la base, cioè il mondo dei dilettanti, il calcio femminile che ieri ha preso un'altra batosta, la Serie C, e la stacchiamo sempre di più dal vertice, e si crea sempre di più questa frattura che potrebbe diventare insanabile, e nel momento in cui questa frattura diventerà insanabile, il calcio, che è uno sport che dovrebbe coinvolgere tutti, rischierebbe di perdere il suo vero significato.
Alessandro Renica, un film senza colonna sonora oppure c'è chi ha detto un'insalata scondita? Questo è il calcio a cui dobbiamo abituarci, e come cambia la performance dell'atleta? Lo chiedo a lei, insomma, ex grande difensore anche del Napoli, dei record, come cambia, insomma, la performance? Veramente avere o non avere il pubblico può fare la differenza, e davvero senza il pubblico si azzera il cosiddetto fattore campo?
Secondo me è un po' soggettiva la risposta del giocatore, dell'atleta, no? Del calciatore, no? Dell'atleta, perché il calciatore è un'altra cosa. E quindi ognuno, credo, chi più chi meno, o subisce magari il pubblico, o a vantaggio o a svantaggio, oppure già di per sé si crea il suo mondo dove si isola a prescindere, no? da questo impatto emotivo. Quindi difficile rispondere come la pensano, perché ognuno è un mondo a sé, no? Personalmente posso dire che io, il pubblico, tra l'altro a quei tempi a Napoli avevamo platee sempre piene,
abbastanza caldo il pubblico,
sì, 80.000, 90.000, ecco. Personalmente poi mi isolavo da tutta la platea, quindi pensavo, mi concentravo solo sulla partita, cercare di vincerla, ma un po' come facevamo, perché Guglielmo magari si ricorda, quando eravamo bambini che giocavamo nei cortili, volevamo vincere a prescindere, no? Poi torna a essere il bambino che vuol giocare e vuol vincere. Poi dopo abbiamo questi professionisti che sono fantastici, quindi credo che questo un pelino si disturberà, soprattutto quelli che si esaltano quando magari prendono gli applausi, però penso anche che tanti si isoleranno e giocheranno le loro partite serenamente, tranquillamente, anche se serenamente non tanto, perché mi sembra appunto di aver visto che già in un inizio blando di allenamento ci sono stati troppi infortunati, e questo è un altro motivo di preoccupazione, perché vuol dire, certo, che i ragazzi probabilmente non sono tranquilli. Se si infortunano in allenamenti così semplici, dove non c'è il contrasto, dove c'è l'intensità, credo che questo sia un altro problema che purtroppo non sarà facile da gestire, perché effettivamente i ragazzi non sono tranquilli. C'è già Ibrahimovic, Manolas, stamattina ho sentito Verdi che si è fatto un bruttissimo infortunio, che lo allontana dal campo, e questo potrà essere anche un problema, perché, ripeto, giocare con un po' di ansia, con molta preoccupazione, forse potrà anche provocare molti danni. Vedremo
anche giocare ogni tre giorni,
giocare ogni tre giorni, giocare magari ad orari sbagliati, ce ne saranno tanti dei problemi da affrontare man mano che ci saranno gli eventi, insomma.
Ci si può abituare a giocare ogni tre giorni con temperature molto alte, dopo una lunga dopo un lungo stop, con molte partite da disputare?
Cioè, più che altro come ci si abitua a giocare?
Tra l'altro, giocando, ad esempio, la Juventus è pronti via un match da dentro fuori, un po' come i preliminari estivi, più o meno.
Ma posso... Guarda, indubbiamente chi è più organizzato, chi ha le rose più ampie, arriva meglio anche in queste situazioni. I problemi saranno per quelli che hanno una rosa ristretta o hanno una rosa competitiva fino a un certo punto. Quindi, come al solito, chi è più organizzato, chi ha più forza, ne uscirà meglio da queste situazioni.
Ci scrivono? Quindi, prego.
Presumo che Juventus, Inter e poi forse dietro il Napoli, anche di fronte a questa emergenza, saranno le più, tra virgolette, attrezzate.
Quindi è una questione di profondità della rosa e di qualità.
Il calcio è quello.
Naturalmente,
qualità,
anche in questo momento.
Qualità di rosa, e poi i cinque cambi, anche esatto, quelli avranno la sua influenza. Perché effettivamente poter mettere gente fresca di grande qualità in certi momenti della partita potrà risultare strategicamente e tatticamente l'arma vincente.
Ecco, leggo qualcosa, poi magari coinvolgo Stendardo e Accardi per quanto riguarda anche lo stop del campionato femminile della Serie A. Allora, per me non ha vinto nessuno, ci scrivono, anche perché la linea della FIGC non mi pare sia un granché, scrive il nostro amico Massimiano da Liverpool. Si pensa all'algoritmo, quindi per me ha perso il mondo del calcio in toto. E poi un messaggio che arriva al nostro numero telefonico 340-54-25-324 che riguarda anche, se non sbaglio, Ivrosh, il calcio femminile. Sentiamo.
Ciao Giulia e Marco, sono Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Detto del pressappochismo con cui è stato affrontato la materia calcio anche sia dalle istituzioni come il governo sia dalla federazione, con questi algoritmi e questi modi cervellotici per decidere sì. Poi il campionato nel caso ci fosse un nuovo contagiato. Io volevo chiedervi, visto che l'anno scorso si parlava del calcio femminile che doveva essere passare al professionismo, volevo chiedervi che sensazione avete voi del trattamento, della disparità di trattamento che hanno avuto le ragazze. Ma non mi riferisco solo al non assegnamento dello scudetto, che noi peraltro avremmo forse poi rifiutato. E poi volevo chiedere, visto che riaprono cinema e teatro, secondo voi che differenza c'è fra il cinema e teatro e uno stadio che è all'aperto e non fanno andare nemmeno gli abbonati? Ciao e forza Juve.
Tra l'altro, questione abbonati è anche abbastanza spinosa. Chi vuole rispondere? Posso provare a chiamare in causa? Prego.
Io parto dal calcio femminile. Un anno fa, 8 giugno, le ragazze erano alla vigilia di una partita importantissima contro l'Australia. Io credo che il professionismo non sia più rimandabile e quello di ieri sia un segnale abbastanza chiaro. Occorre un contratto di lavoro subordinato per queste ragazze che sono professioniste de facto, ma non de jure. Occorre assolutamente stabilire dei diritti, delle tutele, ma non soltanto per le ragazze, anche per alcuni mondi, perché c'è un mondo di cui nessuno parla, che è il mondo dei dilettanti, che non ha tutele, non ha diritti. Ci sono dei calciatori che non prendono stipendi da gennaio e che vivono con stipendi bassissimi. Noi non dobbiamo e non possiamo considerare soltanto il calcio d'élite, quello della Serie A, perché quello rappresenta soltanto il 15-20% dell'intera torta. Bisogna dare la possibilità a tutti, e in questo caso mi collego al calcio femminile, perché è evidente una discriminazione nei confronti delle donne. Non è possibile che nel 2020 non ci sia una donna atleta che maturi la pensione.
Sì, atleta, sottolineiamo, non calciatrice, esatto, atleta, esatto. Si parla del mondo dello sport in generale. Qual è il parere del DS della Paganese Accardi in merito in generale a questa proposta di riforma del mondo professionistico, semiprofessionistico e dilettantistico?
Beh, io diciamo che ormai i tempi sono maturi per poter pensare a un sistema diverso, a un calcio diverso. Io non ne farei una questione di numero di società professionistiche, anzi credo che non è attraverso la riduzione dei club professionistici che debba passare una riforma. L'Italia ha una sua specificità nel mondo del calcio, che è quella di avere tante piazze che hanno fatto la storia, rappresentano bacini di utenza importanti e che muovono diverse migliaia di tifoserie. Per cui ridurre il numero del calcio professionista significa, secondo me, tenere fuori tante piazze che invece meritano di avere delle platee, delle occasioni importanti. Credo che debba essere sicuramente rivista la redistribuzione delle risorse che arrivano attraverso la vendita dei diritti di TV anche a favore delle società minori, cercando altre forme, come può essere per esempio questa che è passata adesso, di provare ad attingere qualcosa anche da quello che è il mondo delle scommesse.
Certamente.
Per cercare altre risorse, cercare altre forme di sostentamento, ma non per questo riducendo il numero del fattore delle squadre professionistiche. È chiaro che poi anche per quanto riguarda insomma il calcio femminile ormai i tempi sono maturi perché debbano avere insomma uguali diritti e uguali riconoscimenti. Credo che il movimento del calcio femminile è un movimento che soprattutto in questi ultimi anni e mesi ha fatto dei passi da gigante e giustamente rivendica e giustamente hanno diritto insomma a questo tipo
chiaro il concetto di equiparare credo voglia dire
articolo 3 ecco. Della Costituzione,
esatto, uguaglianza. Per quanto riguarda Giulia Borletto, un'ultima considerazione, poi in generale secondo me si è stato fatto un po' un passo indietro rispetto agli ultimi tempi per quanto riguarda il calcio femminile, insomma, dopo, sulla scia dei mondiali, l'ingresso
sì,
della
sì,
Juventus, ma non solo.
La speranza finiti i mondiali era che le cose cambiassero in questo anno, vero?
Crescessero sì. Anche magari nella percezione, di un mondo che è ancora visto, insomma, con grandi dubbi da parte di molti, e forse anche troppa ignoranza. Giulia.
Sì, il calcio rimane ancora qualcosa di molto maschile da questo punto di vista. Chiudendo per quanto mi riguarda, volevo chiedervi ancora qualcosa invece sulla questione diritti TV, nel senso, uno degli obiettivi ora sembra del ministro Spadafora, che si è immolato ormai per quanto riguarda il calcio, è passato da un estremo all'altro, insomma. Non molla, diciamo, l'idea di poter proporre una o due partite di campionato in chiaro. Sembrerebbe aver trovato anche il canale, che dovrebbe essere TV8 se non sì. Sbaglio. Ora bisogna soltanto aspettare il via libera, diciamo, comunque da parte di Sky e DAZN, che sono le uniche che in questo momento potrebbero mettere il bastone tra le ruote a questa idea. Ecco, basta un sì da parte loro o poi c'è molto altro da fare?
Prego.
Ma passo la palla a Michela. Sicuramente mi dirà.
Io rispondo
che occorre una modifica della legge Melandri.
Diciamo che dovrebbe fare una cosuccia. No, dovrebbe fare una cosuccia velocissima in una settimana. Tipo modificare l'articolo 9 della legge Melandri, perché lì non si parla proprio di cessione di diritti in chiaro, quindi il problema, come vorrebbe lui farlo semplice, lui, il ministro ha parlato prima di una negoziazione, diciamo un accordo che vorrebbe che la Lega raggiungesse con i broadcaster, di modo che lui non avrebbe nessun, però lui avrebbe comunque dei problemi perché c'è una legge, questo è il problema, al di là del convincimento che può, della moral suasion che può adottare,
certo,
sulla Lega e sul broadcaster, poi c'è comunque, diciamo, un moloch davanti a lui che è la legge Melandri e anche, diciamo, già tutti gli altri che si sono scatenati, Mediaset con diffide,
sì.
Esatto, quindi insomma non la vedo così semplice.
È una cosa che forse, scusi, lui sa benissimo essere impossibile, ma sa benissimo piacer molto e quindi
piace
poter
molto.
Propaganda, quindi
sì se posso anche perché adesso stava parlando addirittura di delle RSA, di farle vedere, se non sbaglio, nelle case di cura per gli anziani, perché le ultime cose sono state quelle. Io ho sentito così,
sì, è vero.
Che sarebbe stata una cosa molto carina se gli anziani potessero vedere le partite
tutti
in chiaro.
Tutti insieme,
assembramenti.
Già malati. Questo ho sentito, però io non so.
Guglielmo.
Non so se è più una leggenda metropolitana, Giulia.
No, io volevo soltanto aggiungere che, a differenza del contesto attuale, noi aumentiamo in Radio Bianconera le quote rosa. Con la presenza di Giulia.
Questo è vero.
Ma Giulia, di solito al mercoledì dobbiamo spostarla in pianta stabile.
Non mi paleso, però non è il mio giorno, era il mio giorno. Il martedì Gigi me l'ha rubato e ho preso il mercoledì. No, non è vero.
Bene,
mi diletto più con le partite io.
Un'ultima in chiusura, se possiamo, visto che ci avviciniamo al calcio giocato, finalmente, io vorrei chiedere ad Alessandro Renica un commento sulla ripresa, come cambiano le forze in campo rispetto al pre-lockdown, la corsa a scudetto, questo pronti via subito decisivo con gare da dentro fuori.
In parte ho risposto prima, certo. Secondo me quelle più organizzate, con più qualità.
Cioè, la Lazio potrebbe essere stata svantaggiata da questa sosta?
Infatti, togliamo la Lazio.
No, vabbè, la Lazio ovviamente è tanta roba. Quest'anno ha fatto un campionato fantastico, le chance ci sono, però io vedo un po' favorito, come al solito, la Juventus e l'Inter.
L'Inter in grado di tornare in corsa anche sulla base, insomma, di un momento non del tutto positivo, interrotto proprio dall'emergenza Covid-19. Siamo giunti al termine di questo appuntamento, io ringrazio davvero tutti e quindi avvocato Guglielmo Stendardo, Michela Montanari,
a voi.
Guglielmo Accardi, DS della Paganese,
grazie.
Alessandro Renica, ex Gloria del Napoli. Ciao Giulia, rimango da solo qui
buona
con Yves Roche. Grazie davvero a tutti, ci interrompiamo per qualche minuto, andiamo verso il notiziario sportivo e poi la seconda parte di Terzo Tempo con il mercato e con Gianluigi Longari di Sport Italia. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 7 minuti dopo le 16. Vi abbiamo promesso la finestra dedicata al mercato e quindi do il benvenuto a Gianluigi Longari di Sport Italia.
Ciao.
Ritrovate, buon pomeriggio.
Ciao Gianluigi.
Ciao a tutti.
Cosa c'è di vero dietro le preoccupazioni legate a Paolo Dybala, queste dichiarazioni alla CNN, solito gioco delle parti per avere magari qualcosa in più in fase di rinnovo, insomma, non c'è da preoccuparsi?
Sì,
oppure sì?
No, secondo me no, non c'è da preoccuparsi, anzi, penso che mi risulta che siano molto vicini ad ufficializzarlo, insomma, da trovare, certo. L'intesa l'hanno trovata, Dybala resterà alla Juve, è paradossale il discorso che faceva lui, no? Perché comunque quello che diceva era vero. Il fatto che lo scorso anno di questi tempi la Juventus spingesse per affinché lui andasse via è esattamente quello che è successo quando cercò di inserirlo nella trattativa per Lukaku. Incredibile come a un anno di distanza le cose possano cambiare in maniera così, così radicale, perché ora Dybala è chiaramente la seconda punta, una delle seconde punte più importanti del panorama continentale anche a livello di rendimento. Insomma, il mondo si è capovolto da quel punto di vista. Ovviamente stante le qualità indiscutibili di Dybala. Ecco,
Gianluigi, un tuo parere, è stato più bravo lui a far cambiare idea o è stato più un'ingenuità magari poterlo lasciar partire?
Secondo Pensare me di farlo partire. Un'ingenuità a lasciarlo partire. Okay. Perché comunque le sue qualità.
Quindi anche tu sei del gruppo vota Dybala.
Dybalisti, sì. Tutta la vita, ovviamente.
Dybalisti, sì, come sì. Quest'estate.
Io sono un Dybalista, ma poi ho anche io una curiosità per voi, perché io vedo che ci sono delle finestre una sovrapposta all'altra e mi domando se voi mi vediate oppure no.
Ti vediamo e ti ascoltiamo.
Ti vediamo, tranquillo.
Benissimo, anche full screen in questo momento. Tu. Fantastico.
Cosa no, ride?
Era meglio il puzzle.
Senti, te lo faccio io un puzzle. Tre pezzi da 90, la giovane Italia, Chiesa, Tonali e Zaniolo. C'è un borsino, sì. Per questi tre al momento.
Sì, secondo me, come diciamo da un po' di tempo, per Tonali la discussione è ferma tra Inter e Juventus. Poi fortunatamente le
più Inter di Juve?
Un paio di settimane fa. Sì, secondo me sì, in questo momento. Le parole di Cellino di qualche settimana fa hanno confermato questa proiezione che avevamo fatto e in effetti allo stato attuale delle cose l'Inter ha qualcosa in più. La Juve si è mossa prima, c'è da dire, rispetto all'Inter, perché la Juve già a gennaio ha cominciato a avanzare la propria candidatura per riuscire ad essere il nuovo club di Tonali. L'Inter ha dalla sua invece una disponibilità economica nell'immediato che la Juventus non ha, perché evidentemente l'ha già utilizzata nell'affare Kulusevski o comunque certo. Perché l'ha indirizzata verso altri tipi di investimenti, per cui in questo momento l'Inter ha un piccolo vantaggio legato a questo che cerca di far fruttare attraverso un progetto tecnico che, a differenza della Juventus, possa vedere Tonali protagonista fin da subito, no? Evidentemente, vista la qualità del centrocampo della Juventus e quella del centrocampo dell'Inter, è ovvio che Tonali avrebbe più possibilità di giocare da titolare o comunque da protagonista nel centrocampo dell'Inter, non fosse altro perché la concorrenza sarebbe meno, diciamo, asfissiante.
Sì, non numericamente, forse no, qualitativamente.
Qualitativamente sì. Okay. Qualitativamente, però sì, è chiaro che in un centrocampo come quello della Juve Sensi, fatica a giocare se sei un 2000.
Certo, Eriksen.
È ovvio che in un centrocampo dell'Inter, che invece ha sofferto in maniera evidente nel campionato in corso, perché comunque quando mancava un titolare eri costretto a far giocare giocatori, con tutto il rispetto, come Vessini e Gagliardino, scusatemi, che la Juventus non avrebbero spazio in rosa, presumibilmente, è ovvio che l'obiettivo dell'Inter sia quello di trasformare i titolari di oggi nelle alternative di domani, per cercare di colmare un po'
bellissimo slogan
che c'è.
Fantastico.
Ecco, sì.
Me lo ripeti, infatti.
Trasformare i titolari di oggi nelle alternative di domani.
Molto da immobiliarista, ci piace.
Molto. Sì.
Giulia.
No, invece quindi eccoci. Tu sposti l'attenzione prettamente sul lato economico per quanto riguarda l'operazione Tonali, perché poche settimane fa Kulusevski gli disse: scegli dove preferiresti andare, quando gli è stato detto che consiglio daresti a Tonali, scegli tra la Juventus e l'Inter, quindi non si parla di questioni così appunto di ambiente.
No, al contrario, infatti il discorso di poco fa,
per esempio.
Allora, secondo me no, il discorso economico non è legato a Tonali in sé, nel senso non all'ingaggio di Tonali, ma soprattutto al fatto che l'Inter possa...
No, all'operazione.
Ecco, Invece, per quanto riguarda la decisione di Tonali, penso che sia proprio legata al progetto tecnico, nel senso che il vantaggio che l'Inter vuole giocarsi è appunto quello di garantire a Tonali la possibilità di poter essere protagonista, cosa che alla Juventus sarebbe più complicato avere a livello di garanzia, a mio parere. Per cui questo è il vantaggio sul quale l'Inter vuole spingere, posto che i giochi sono ancora aperti. Perché
insomma, se vieni da noi giochi più facilmente che alla Juventus, ecco, come investito.
Secondo me sì, poi dopo a livello tattico sia Inter che Juventus hanno due allenatori straordinari, no? Per cui io non penso che siano legati ad un modulo e che adattino i giocatori a quel modulo, ma che anzi se hanno a disposizione un fuoriclasse o un presunto tale o comunque potenziale tale come Tonali, cerchino in qualche modo di valorizzarlo con delle scelte tattiche che vadano in qualche modo incontro alle caratteristiche del giocatore. L'Inter sarà costretta a farlo a partire dal rientro in campo per Eriksen, no? Perché giocherà con trequartista, cosa che non ha mai fatto. È chiaro che tu quando hai Eriksen a disposizione cosa fai? Lo fai giocare mediano, no?
Tra le linee.
No, devi cercare un sistema tattico che lo valorizzi. Questo lo sta facendo per Eriksen, secondo me in un centrocampo, in un ipotetico 3-4-1-2, stiamo andando diciamo a opinioni, no? Però un ipotetico 3-4-1-2 con Tonali e Brozovic, per esempio, e un Eriksen davanti, Tonali potrebbe ha le caratteristiche per poter essere valorizzato, perché comunque, come diciamo spesso, non è esattamente Pirlo, al di là delle somiglianze fisiche e del fatto che giochi nel Brescia, cioè ha caratteristiche diverse, ha anche fisicità, capacità di inserimento, corsa. Secondo me quel ruolo lo potrebbe fare molto bene, il ruolo di mezzala in un centrocampo a tre lo potrebbe fare molto bene, è chiaro che potrebbe anche fare il playmaker, però queste sono scelte soggettive. Probabilmente lui punta a una consacrazione e l'Inter spinge su questo aspetto perché probabilmente gli potrebbe garantire un posto da titolare da subito che nella Juventus non avrebbe.
E quale sarebbe il posto di Zaniolo ipoteticamente in questa Juventus con il 4-3-3?
Beh, uno dei due esterni alti, io lo farei giocare lì.
Mezzala. Nel tridente.
Mezzala, esterni, uno dei due esterni alti al posto di, non lo so, di quello che ha fatto spesso quest'anno.
Quello che fa Douglas Costa oggi, diciamo.
Esattamente, proprio così. O anche Bernardeschi quando è stato impiegato, no? Zaniolo, secondo me, potrebbe fare quel tipo di ruolo lì, posto che è molto difficile portarlo a casa, perché io mi metto nei panni della Roma. Cioè, se proviamo a fare questo ragionamento, comunque Zaniolo arriva da un anno in cui non ha giocato. L'anno prossimo ci sono gli europei che Zaniolo vivrà presumibilmente da protagonista. Se io devo cercare di privarmi di Zaniolo, gli faccio fare una stagione da titolare senza infortuni, lo vedo agli europei, così il suo valore si incrementa e si accresce molto di più rispetto a quello attuale, e lo vendo a peso d'oro se questo è il mio obiettivo. Se l'obiettivo è quello di un progetto tecnico che vada ovviamente a crescere, Zaniolo lo devo tenere. Secondo me sarebbe un autogol per la Roma cedere Zaniolo in questa sessione di mercato. Però la mia opinione.
Giulia.
Sì, rimanendo sempre a centrocampo, praticamente è ufficiale l'addio di Miralem Pjanic, non arriva niente ovviamente dal...
Oddio,
dal
già ufficiale, però, l'abbiamo già messo... abbiamo già
no,
dato...
no, vabbè, non è che è
ufficiale no,
comunque,
però...
Va bene,
diciamo che è probabile.
Non so più che cosa dire in attesa dell'inizio della ripresa del campionato, però è il primo nome che viene sempre fatto nella colonna delle uscite della Juventus. Credi effettivamente che poi il suo futuro potrà essere a Barcellona o anche lì l'impossibilità di trovare una contropartita o comunque una via di risoluzione del tutto lo obbligherà magari a malincuore, magari controvoglia a rimanere a Torino
o andare a Parigi, si parla anche di questo.
Ma guarda, io
non vuole andare a Manchester, questo è sicuro, l'ha detto.
Non vuole andare a Manchester, beh, ci credo perché comunque lo United ultimamente non è che abbia incantato, ha un progetto abbastanza rivedibile, il City non fa la Champions, per cui ci credo che non ci voglia andare. Detto questo, io non penso che la decisione parta così con forza da Pjanic, nel senso dicevate
cioè la Juve che deve monetizzare, secondo me,
la Juventus è assolutamente concorde nell'ipotesi di privarsi di Pjanic, non sarebbe sicuramente lui che qualora dovessero naufragare le trattative resterebbe malincuore, anzi secondo me Pjanic ci sarebbe anche volentieri a Torino se la Juventus fosse nell'ordine di idee di considerarlo incedibile così come aveva fatto negli anni passati. Però
forse non si sente più titolarissimo, è quello il problema.
Ma io penso che la scelta della Juventus sia in questo caso sì soprattutto un discorso a livello economico, perché comunque la Juventus ha preso Pjanic pagando la sua clausola rescissoria ai tempi della Roma e lo ha pagato oggettivamente pochissimo per quello che è il suo valore di mercato. La possibilità di realizzare una plusvalenza importante con Pjanic probabilmente nell'ottica della Juventus si esaurisce quest'estate, per cui è condivisibile la scelta di privarsi di lui, posto anche che comunque il disegno tattico che Sarri aveva ipotizzato per lui, io ricordo le dichiarazioni di Sarri a inizio stagione in cui diceva che Pjanic sarebbe stato il giocatore a dover toccare più palloni di tutti nel corso di questo
150,
campionato.
150, cifra quasi lambita, solo in qualche occasione.
Esatto, lui ha fatto...
Ma era una battuta.
Ma mica
tanto. In molte circostanze ha fatto anche dei gol importanti, io ricordo anche i suoi post su Instagram, quando mi arriva la palla in quella zona pensate soltanto a chi abbracciare. Fu all'inizio del campionato sicuramente devastante, poi però non ha avuto grossa continuità e secondo me in un progetto come quello della Juventus, che comunque prevede anche un ricambio generazionale e di mantenere i conti a posto, perché lo scorso anno quando si pensava di privarsi di Dybala il problema era principalmente legato a un aspetto di bilancio, non è che la Juventus avesse deciso Dybala è diventato scarso, lo voglio dare al Manchester United, tutt'altro, era un discorso legato al bilancio, infatti c'è quella possibilità di inserire anche Mandzukic all'interno di quella trattativa, poi naufragata, per cui è un discorso da
quindi
punto
più
di vista
un discorso legato a un'opportunità di mercato per Pjanic che a una bocciatura o comunque a un rivedere
Pjanic,
dal punto di vista tattico.
Cioè,
come giudichi le quattro stagioni di Pjanic in bianconero con Allegri e questa con Sarri?
Ottimamente, secondo me è stato fondamentale per i successi della Juventus, sicuramente il giocatore di maggior classe del centrocampo della Juventus, secondo me in quel ruolo è uno dei migliori a livello continentale, ti fornisce un'alternativa in più di grandissimo livello anche quando hai una punizione dal limite, cosa che non
questo
è scontata
sicuro.
Perché comunque ci sono squadre che non segnano su
sì.
Punizione da non so
quando non
tempo.
si caponisce Ronaldo a volerle battere.
Bravissimo,
c'è stato anche questo
bravissimo.
In questa stagione
e
in quella passata.
Il fatto che tu abbia Cristiano Ronaldo a disposizione come tiratore e i tifosi della Juventus quando tocca a Ronaldo pensino perché non la tira Pjanic, la dice lunga sulla qualità di Pjanic su quanto lui abbia dato alla Juventus, per cui non è sicuramente un discorso solamente tecnico, c'è anche altro, per cui è condivisibile proprio per quel tipo di valutazione. È chiaro che se la Juventus dovesse insistere, magari riuscire a convincere in qualche modo Arthur ad accettare la destinazione, sarebbe un'operazione secondo me di grande livello. A me Arthur piace tantissimo, ha grande tecnica ed è un giocatore di grandissima prospettiva, per cui sarebbe sicuramente un discorso importante sia dal punto di vista tecnico, tattico che economico. Su Jorginho è inutile andare oltre con le valutazioni perché tutto ciò che noi pensiamo di buono di lui viene ampiamente superato da ciò che di buono pensa Sarri di lui, visto che comunque lo ha voluto praticamente
lo
dappertutto.
Ama.
Esatto, lo ama, lo adora ed è l'interprete ideale probabilmente per far crescere ancora di più lo stile di gioco di Sarri alla Juventus.
Hai ancora una
ultima
dichiarazione? Prego.
No, leggevo, visto che parlavi di Dybala, mi sembra che anche Dybala abbia detto che comunque la Juve dal punto di vista del gioco a suo modo di vedere abbia avuto un upgrade abbastanza importante quest'anno con Sarri, per cui se il percorso deve essere questo con Jorginho sicuramente avrebbe un aiuto in più.
Sì, in molti ritengono che tecnicamente Pjanic sia comunque insomma di un livello superiore rispetto
concordo.
A Jorginho.
Sì, nonostante le critiche arrivate quest'anno, soprattutto negli ultimi due mesi di campionato, credo che un pochino abbiano fatto vacillare la sua perfezione, perché tra quello che si leggeva, quello che si sentiva, i tifosi imbestialiti, qualcosa sembrava non andare più tanto bene nel Pjanic delle ultime giornate, però magari era semplicemente questione
Beh,
di
il fatto che ci sia Bentancur con la probabile contro il Milan è presente in campo contro l'Inter nel derby d'Italia, insomma la dice lunga, no Gianluigi?
Sì, assolutamente sì, secondo me Pjanic al di là del fatto che comunque possa aver avuto una flessione di rendimento che mi sembra abbastanza normale nell'arco di una stagione così impegnativa come quella della Juventus abbia sempre garantito delle prestazioni all'altezza, insomma non ricordo delle partite con un Pjanic disastroso o comunque protagonista di una sconfitta della Juventus a causa di suoi errori in serie, probabilmente alcune gare sono state sottotono anche per lui, però comunque certo, la Juventus certo. Ha dei sostituti all'altezza della situazione, una rosa sufficientemente lunga per non doversi trovare nella condizione di dover far giocare un giocatore fuori forma e sottoporlo magari a una cattiva prestazione, per cui dipende da lui sicuramente, ma probabilmente anche non solo da lui.
Ultima cosa, a proposito di forma, che ripresa ti aspetti, che campionato, che Coppa Italia
ti immagini? Sarà?
Sarà questo, con tutti i vincoli, nodi, la spada di Damocle di questa quarantena collettiva, insomma, protocolli, algoritmi, dici un po' cosa ne pensi.
Guarda, io spero veramente che finisca il campionato, perché questo algoritmo non mi convince per niente, al di là del fatto che già solo per ipotizzare di calcolarlo ho praticamente fuso il cervello, perché non è...
Noi ci abbiamo provato, non è difficilissimo, però...
Della matematica. Non lascia stare.
È una classifica ponderata che poi tiene in considerazione ovviamente le gare giocate in casa e quelle fuori.
Questo l'ho capito, però quello che non tiene in considerazione è l'aspetto fondamentale del calcio, no? Il fatto che comunque nelle ultime partite ci siano squadre,
anche.
Sì, ma anche le motivazioni, no? Quante volte l'abbiamo visto delle squadre magari che si salvano a 3 giornate dalla fine e quindi hanno una motivazione diversa rispetto ad altre, oppure squadre che sono terze in campionato senza più nulla da dire, che vengono sovrastate nelle motivazioni da squadre penultime che hanno...
Sì, non lo capisci nella sua logica, cioè non ti convince, insomma.
No, per niente, togli il sale e l'ingrediente principale del calcio, che come diceva Giulia appunto è quello dell'imprevedibilità, delle motivazioni stesse, l'aspetto psicologico viene completamente meno, non tiene conto dei rigori che per esempio potrebbero spostare gli equilibri da una parte piuttosto che dall'altra. No, non mi convince per niente, a me non piace.
Mi hai convinta.
Infatti, ma mi sembravi già convinta prima, diciamo che solo ho rafforzato la tua convinzione.
E i playoff invece?
Non farci fare caldo.
Playoff invece, soluzione confermata dalla FIGC.
A me i playoff affascinano, onestamente.
Ma anche a me perché... sono sempre piaciuti, non lo so come mai.
Vabbè, se devi dire,
beh,
tutto
ragazzi,
quello che
però
dico
un po' di
io,
contraddittorio,
allora
sennò appunto non c'è gusto.
No, perché io ho sempre sostenuto che piuttosto che niente
meglio
è
piuttosto.
Meglio una cosa che piace poco, come ad esempio appunto i playoff e play out, visto che sembrava...
Ma io
essere...
sai che penso che invece possa piacere tanto, perché comunque sarebbe una ventata di freschezza, cioè se tu fai di necessità, come in questo caso virtù, riesci sempre a uscirne a testa alta, perché secondo me veramente in questo caso potrebbe essere anche un po' una svolta, diciamo, come tipo di format. Non dico che poi possa diventare la normalità, però sicuramente accenderebbe un interesse che sia abbastanza sopito con il lockdown e con tutti i problemi a cui abbiamo avuto a che pensare, che sicuramente superavano quelli legati al mondo del calcio, però secondo me porterebbe una ventata di entusiasmo non indifferente e riaccenderebbe anche le attenzioni sul nostro prodotto calcistico. Io condivido molto quello che ha detto Marotta ieri sul fatto che comunque la Serie A debba avere una propria autonomia di scelta, di decisione rispetto agli altri campionati per poterla poi porre all'altezza degli altri principali tornei a livello continentale. Il fatto che in un anno così si possa decidere facciamo i playoff e play out, secondo me genererebbe un discorso di interesse anche mediatico non indifferente, che
non
mi
indifferente.
Molto.
Dubbio.
Una ventata di entusiasmo e di notizie. Gianluigi Longari di Sport Italia, grazie davvero per essere intervenuto.
Grazie.
Ciao.
Un saluto, a risentirci, ciao. Buon lavoro e buon pomeriggio, ti seguiamo su Sport Italia. Ora è tempo di fermarci verso il notiziario sportivo e poi l'avvocato Massimo Durante, rimanete con noi. Radio
Bianconera. Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri. Per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 29 minuti dopo le 16. Questo è il terzo tempo di Radio Bianconera, quest'oggi in compagnia di Giulia Borletto. Tanti messaggi che ci arrivano al 340 54 25 324, uno in particolare rivolto a all'avvocato Massimo Durante, un mito. Quando verrò in Italia per vedere la Juve, il meeting degli azionisti, vorrei portarlo a pranzo. Fateglielo sapere. Ecco, ci ascolta, questo ci scrive Gerardo dal Canada, che poi invoca una super lega per quanto riguarda un campionato europeo e il 2024. Tutti i quesiti che rivolgiamo all'avvocato Massimo Durante. Buon pomeriggio, avvocato, e ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi e a tutta Radio Bianconera, l'unica che conta, direi.
Anche perché ci sono i suoi interventi che piacciono moltissimo, avvocato. Ecco, c'è Giulia Borletto che la saluta.
Non la sento da mesi.
Ma perché lei fa altre trasmissioni, cioè non ci sono io quando c'è lei e viceversa.
Sono
sempre a disposizione.
Se Maometto non va dalla montagna. Quindi...
Ecco.
Ci siamo ritrovati.
E si è ritrovato anche il calcio. Senta, cosa ne pensa delle parole di Marotta, al netto del fatto che sia il direttore generale dell'Inter? Insomma, è d'accordo con questo problema di governance, che conti così poco la Serie A nel mondo del calcio italiano?
Per una volta tanto mi trovo d'accordo con le dichiarazioni di Marotta, nel senso che prevedere, cioè oggi la Lega italiana non sa assolutamente che pesci prendere, o meglio ha un disegno bene in testa,
certo,
che è quello di bloccare il campionato ad un'unica condizione, che non ci sia la Juventus.
Quindi i furbetti del tampone, lei sta facendo, insomma, sta strutturando questo possibile rischio, questa congettura, lei ci crede davvero?
No, assolutamente non è un rischio, non c'è assolutamente nessun tipo di rischio, perché la Juve è più forte della Lega, della Federazione, e permettetemi anche di dire dei problemi derivanti dal coronavirus. Noi confidiamo soltanto su noi stessi, l'anti-Juve siamo noi stessi, non esiste una formazione, quindi non vedo l'ora che rinizi il campionato, che possa essere portato a termine, certo. Gli algoritmi non verranno assolutamente presi in considerazione, perché non ce ne sarà bisogno. Il protocollo, necessariamente, nel caso in cui ci dovesse essere qualche giocatore o qualcuno dello staff positivo, sarà messo in quarantena soltanto il soggetto positivo.
Modello tedesco, lei ci crede? Pare che non sia così probabile.
Sì, che certamente, però l'importante è vincere la prima partita con il Bologna. Questo è l'importante, perché se dovesse pareggiare la Juve a Bologna e la Lazio vincere con l'Atalanta, secondo me potrebbe venire fuori un positivo. Ma io
è complottista, però questa cosa. Pochino. Avvocato.
Io penso sempre male, no? Pensare male si fa peccato.
Sì, diceva Andreotti, poi altro, aggiungendo a questa frase da Prima Repubblica. Io le chiedo, spostandoci invece sul versante mercato, lei farebbe lo scambio, se ne è parlato, Verratti-Pjanic?
Diciamo che noi, avendo come pedina di scambio Pjanic, possiamo scegliere tranquillamente, se convincere Arthur, che insomma secondo me Arthur non è che sia così scontento di venire alla Juve, c'è qualcos'altro sotto, magari a livello economico non hanno trovato una quadra. Certo è che sceglieremo la via che più converrà a noi, che sia Verratti, che sia Arthur, comunque sia abbiamo pedine fondamentali, anche perché il calciomercato che si farà di questi tempi sarà fatto di scambi. Noi abbiamo un organico che possiamo avere due squadre e un pezzettino, tanti altri hanno una rosa ridotta a 13-14 elementi, e quindi siamo abbastanza tranquilli su questo. Che sia Verratti, che sia Arthur, decideranno congiuntamente questa volta con il parere dell'allenatore di Sarri, e quindi non vedo particolari problematiche, vedo soltanto una Juve che diventa più forte di mese in mese, di anno in anno.
Arrivano i complimenti per l'avvocato da Fabio da Rimini, è davvero un mito, ci piace un casino, e complimenti a tutti anche della radio, grazie quindi ai complimenti di Fabio. Lei prima, avvocato, ha detto che è fondamentale che la Juve vinca col Bologna, perché se dovesse capitare qualcosa e la Lazio vincere con l'Atalanta, ecco, potrebbe venire fuori qualcosa per cui si dovrebbe decidere di bloccare il campionato. Però, visto che fino all'altra settimana si dà.
Ragazzi, qua c'è un problema grosso di etica, però.
Cosa?
C'è un grosso problema di etica a questo punto.
Assolutamente, ma è quello che ha detto l'avvocato. Io sto riportando esattamente quello che ha detto lui. Però appunto, fino a una settimana fa era praticamente certo l'utilizzo dell'algoritmo, ovvero non si parlava più di playoff e playout, e tutti pensavano che fosse una mossa appunto per scoraggiare o comunque per allontanare la vittoria dello scudetto della Juventus. Però quello che è stato deciso ieri, diciamo, rimette un po' tutto in discussione. Ecco, lei comunque continua a vedere la voglia di entità nascosta di bloccare le vittorie della Juventus in campionato?
Ma questo sicuramente, e lo vedo a 360 gradi, per il semplice motivo che esiste una Juventus uomini e una Juventus woman. Cos'è successo? Dato che il signor Gravina dice sempre di avere tanto a cuore il calcio femminile, l'unica cosa che mi sembra che abbia a cuore il signor Gravina è quello di dare un senso alla Lega Calcio e dire: in questa nostra Lega di Serie A ogni tanto lo scudetto lo vince anche qualche altra squadra. Mi spiego meglio: per quale motivo il signor Gravina, parlando ad esempio e dicendo ho tanto a cuore il calcio femminile, non ha adottato un criterio? Se voi andate a vedere la Juventus Woman è prima in classifica, mi sembra con 8-9 punti di vantaggio sulla seconda. Non è stato assegnato lo scudetto. Cioè, secondo me al signor Gravina basta che si adotti una posizione che conduca a non vedere la Juve sul gradino più alto, poi va tutto bene e si sta preparando le carte. Ovviamente erano già pronte prima del coronavirus, perché era chiaro che la Serie A si sarebbe sospesa. Purtroppo Ramsey e Dybala con l'Inter, e questo lo dico da mesi, hanno scombussolato tutto. Però questo non mi fa paura, è anche giusto che facciano così, fanno bene a fare così. Dovrebbero farci partire con 5-7 punti di penalizzazione, perché è talmente ampio il divario che esiste tra la Juventus e le altre squadre che partecipano al campionato italiano, che è giusto che ci siano tutti che ci remano contro. Sportivamente, amici di nessuno, mai.
Queste sono, chiaramente, ci auguriamo che ciò non avvenga, ovviamente.
Molto poetico oggi l'avvocato.
Sì, sì, sì.
Quanto citazioni.
È anche un filo sospettoso, per così dire. Sorridiamoci
sotto. Il sospetto è sempre dietro l'angolo, ma non fa, io rimango nella mia posizione. Non voglio essere, voglio fare il sospettoso. Io continuo a sostenere le mie due massime, con o senza algoritmi: la Juve sul tetto d'Europa e il Toro che gioca di sabato la prossima stagione. Questo è quello che penso, e lo dico da dicembre, da gennaio, da novembre, non lo so. Ho queste due percezioni, poi mi posso sbagliare, però almeno io mi sbilancio, metto la faccia. Io non sono né un giornalista sportivo né un cronista, perché se devo commentare un qualcosa che è già accaduto, allora così diciamo che siamo capaci tutti. Se invece mi metto lì a prevedere quello che potrà succedere, voglio sbilanciarmi e dire questi due avvenimenti.
A proposito di previsioni, lei ha sottolineato la forza della Juventus, e ci metto io dentro anche grazie allo straordinario organico, un tesoro vero e proprio a vantaggio di Maurizio Sarri, che lei pensa possa essere sfruttato a pieno in virtù anche delle tante partite ravvicinate, del caldo estivo, delle 5 sostituzioni. Si aspetta un Sarri in grado di giocare con più alternative rispetto a quanto visto nella prima parte della stagione?
Sì, Sarri utilizzerà almeno 19-20 giocatori. Cioè, attorno a Ronaldo ruoteranno due squadre. Ovviamente abbiamo due giocatori di un certo livello per ogni ruolo. Le cinque sostituzioni non possono fare che bene al nostro organico, quindi ma più che altro io non voglio parlare tanto in campo nazionale, perché quello che è successo, anzi, per noi è ancora una spinta maggiore per quanto riguarda la Champions League, perché questo sarà fondamentale, cioè andare a vincere questo campionato allenandosi al meglio per poter dare il massimo poi nel mese di agosto Certo, festeggeremo in spiaggia sotto l'ombrellone.
Vabbè.
Distanziati, ma sotto l'ombrellone.
Sì, saremo distanziati e faremo no, non dico invidia, però saranno tristi coloro che invece festeggiano gli scudetti sempre a Ferragosto, gli scudetti, poi ovviamente inizia il campionato, non possono festeggiare più gli scudetti sulla carta o sul cartone, fate voi. Sempre.
Avvocato Durante, un mito, il vero furbetto è Gravina, ci scrive un nostro amico, credo sia il nostro amico che ci ha... scritto prima Gerardo dal Canada.
Sì,
Giulia,
dal Canada.
Ancora qualche interrogativo al nostro avvocato Massimo Durante, prima di salutarlo e ringraziarlo ovviamente.
Io volevo chiederle se secondo lei il tornerà ad essere leader, come dicevamo prima nel corso della puntata con gli altri ospiti, l'Inter è la vera antagonista della Juventus, vuoi anche per il motivo di cui abbiamo parlato fino adesso, ovvero dell'ampiezza della Lazio, che invece comunque ci ha abituato a vedere più o meno sempre la stessa formazione e anzi giocando più partite nel corso della settimana abbiamo visto com'è andata sia in Europa che in Coppa Italia, quindi forse da questo punto di vista si può pensare di allungare su questo momento sulla seconda e vedere così l'Inter tornare a battagliare davvero per il primo posto.
Ma guardi, io non è che voglia rispondere né da spaccone né quant'altro. Purtroppo per gli altri attualmente non esiste un antagonista della Juventus, sia da un punto di vista tecnico e organico, ma soprattutto da un punto di vista dirigenziale, cioè societario. L'anti-Juve è il vero problema, la vera antagonista della Juve è la Juventus stessa. La Juventus, se entra in campo e gioca come sa giocare con serenità, mi spiace, ma non esistono antagoniste. Può essere la Lazio momentaneamente, l'Inter, non la vedo proprio l'Inter, il gap con l'Inter, vedete, cioè anche come gestisce il mercato, si vede l'aspetto di una società.
In che senso?
Mi sembra che gestire il mercato come fa la dirigenza dell'Inter sia un mercato fatto per pubblici proclami. No? Ad oggi si permettono il lusso di dire se va via Lautaro Martinez prenderemo qualcuno. Intanto hanno incassato il no di Tino Werner, il no di Cavani, il no di tanti altri e pensano a chi? A Morata, ma questo lo si fa sempre per pubblici proclami, cioè si va su un obiettivo e lo si rende pubblico. Se la Juventus vuole un giocatore e lo desidera davvero, la Juventus va, lo prende e lo annuncia, punto. E questa è la differenza abissale che c'è tra la Juventus e tutte le altre squadre. E sarà così sempre di più. Questo gap non si andrà ad assottigliare, si andrà sempre ad ingrandire man mano che passeranno i mesi e gli anni. Grazie a Dio, perché poi siamo juventini e quindi avremo soddisfazioni a tonnellate.
Ed è una strategia che ha caratterizzato effettivamente buona parte dei mercati, concedetemi il termine, del recente passato. Grazie davvero, avvocato Massimo Durante. A risentirci,
grazie,
buon pomeriggio.
Grazie, sempre un piacere, sempre a disposizione.
Grazie davvero. Grazie anche insomma, per queste previsioni molto forti che ovviamente insomma, piacciono tanto ai nostri
le
amici.
Ottimistiche.
C'è il meteo oggi e poi non tanto ottimistico quello odierno e poi con l'ultima parte di Terzo Tempo, la storia della Juventus. Rimanete con noi.
Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani.
è un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, ultima parte di Terzo Tempo dedicata anche alla storia della Juventus con Ciccio Mariello. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Ciao Marco, ciao Giulia, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Anni complicati quelli da prendere in considerazione, ma tu sarai bravo e assolutamente, insomma, coerente, anche aderente alla storia per descrivere quei due titoli, quelli del 2005 e del 2006 della Juventus, li abbiamo messi assieme. Posso dire in apertura, i titoli che di fatto hanno proiettato poi quella Juventus a mandare in campo nella finale del Mondiale otto giocatori, considerando Italia e Francia, al netto di tutto, al netto delle grandissime polemiche che Calciopoli ovviamente ha portato con sé. Ciccio.
Sì, tu come al solito mi freghi le curiosità, però a parte questo...
Giuro non lo faccio apposta.
È un ghigno malefico questo, però...
Ma no, perché l'ho voluta un po', insomma, introdurre. Ciccio tanto ne avrà una lista sconfinata di gustosissime e croccanti. Prego, Ciccio.
Allora, andiamo. Quindi la scheda in realtà è una scheda doppia, come detto, anni 2004-2005, 2005-2006, i cosiddetti scudetti, uno revocato e l'altra retrocessione all'ultimo posto per la Juventus. Stadio delle Alpi, i punti sul campo, diciamo così, 86 nella prima stagione 2004-2005, 91 nella 2005-2006, che all'epoca fu record. Formazione, questa del 2004-2005, 4-4-2, Buffon, Zebirà, Thuram, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Emerson, Blasi, Nedved, Del Piero e Ibrahimovic, che farà più presenze di Trezeguet, per questo l'ho messo in formazione titolare. Ci sarà Vieira poi nel 2006 al posto di Blasi, ma fondamentalmente la squadra è la stessa. Allenatore, ovviamente, Fabio Capello, che aveva detto poco prima, mai allenerò la Juve, e va alla Juve. Partite decisive 8 maggio 2005 Milan Juventus 0-1 e 12 marzo 2006 Juventus Milan 0-0. Le curiosità, come detto, appunto, i due scudetti revocati dopo la sentenza di Calciopoli. Il 2004-2005 sarà il primo anno del ritorno a 20 squadre, perché dopo il caos successo in Serie B con il caso Catania della stagione precedente, praticamente si ebbe una Serie B a 24 squadre, e dunque poi, per, diciamo così, parzializzare un pochino il tiro, perché 46 giornate sono improponibili, si passò alle 20 di Serie A e 22 di Serie B. Rimanendo sul calcio giocato, anche se per un attimo non riguarda la Juve, 2004-2005 registriamo il cucchiaio su rigore sbagliato da Totti contro il Lecce, gli roparò sicignano, il gol di Paolo Di Canio nel derby festeggiato 16 anni dopo sotto la curva della Roma per l'ennesima volta, e poi un assurdo 6-4 in un Parma-Livorno che è veramente con Gilardino mattatore. 2005-2006 invece c'è da registrare l'infortunio di Gigi Buffon nel trofeo Berlusconi, la classica d'agosto Milan-Juventus, infortunio in uno scontro con Kakà, e il Milan, diciamo, per sdebitarsi diede in prestito Cristian Abbiati ai bianconeri.
È vero.
Che infatti giocò di fatto praticamente fino a dicembre. Juve che in quella stagione farà 9 vittorie consecutive all'inizio, perderà 3-1 contro il Milan alla decima, ma nonostante questo, come detto, arriverà a quota 91 in un campionato dove fondamentalmente, a differenza di quello precedente, il risultato non fu mai in discussione.
Giulia, ricordi bene quegli anni?
Van Dier. No, mi ricordavo bene, appunto, il prestito, appunto, questa sensazione di dover far qualcosa per forza dopo l'infortunio di Buffon, appunto quei mesi di Abbiati che fecero abbastanza scalpore,
comunque,
perché comunque Abbiati
specchio di, cioè, la risultante è che ci fu un bel sodalizio all'epoca, c'era un bel sodalizio tra Milan e Juventus in quegli anni, a netto delle
fra Gagliani e Moggi,
sfide sportive.
Sì, fra Gagliani e Moggi c'erano assolutamente, correvano buoni rapporti. Tra l'altro io di Abbiati a memoria ricordo una parata di tacco con l'Udinese a poco dalla fine che salvò il risultato alla Juve, colpo di testa, colpo sicuro, Abbiati alzando il tacco.
Sono stati i suoi mesi migliori forse in carriera quelli alla Juventus, poi per carità sicuramente ne ha fatti anche,
ma anche l'anno con Zaccheroni,
tantissimi al Milan, però
Sì, al Milan la stagione, allora sicuramente Abbiati rimarrà nel, diciamo, nel ricordo dei milanisti per la parata di Perugia dello scudetto di Zaccheroni 98-99, quando lui giocò tutto il girone di ritorno, e poi anche nell'ultimo scudetto, quello di Allegri 2010-2011, dove obiettivamente ne tolse davvero tante. Però sì, sono d'accordo con te, quei tre mesi e mezzo da titolare alla Juve fece molto 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 bene.
Perfetto, sì.
Per quanto riguarda invece la classifica marcatori di quest'ultimo anno, dei due presi in considerazione, Luca Toni spumeggiante, 31 reti, al secondo posto David Trezeguet a 23, pensate che spread tra il primo e il secondo posto, e poi appunto una supernazionale che aveva buona parte, insomma non del tutto, c'era un blocco Juve ancora presente in quella nazionale azzurra, nonostante i tanti protagonisti di quella spedizione.
Sì, del resto, come dicevi tu, gli otto che giocarono la finale mondiale, ovviamente essendoci la Francia, avendo la Juventus diversi giocatori francesi, il numero è salito, ma rimanendo all'interno della nazionale azzurra ovviamente si ricordano Buffon, si ricorda Cannavaro, si ricorda Zambrotta, si ricorda Del Piero, giusto per dire, Camoranesi, giusto per dire, diciamo, quelli che videro un pochino di più il campo, Sava Sandir, poi c'era sempre Marcello Lippi che... E ovviamente espressione bianconera, non c'è nulla da dire in merito, per cui sì, decisamente furono determinanti protagonisti. Poi anche Fabio Grosso, che all'epoca era al Palermo, andrà poi all'Inter, ma poi è diventato anche giocatore e anche allenatore delle giovanili bianconere.
E fu un'estate ovviamente dolce e amara, dolcissima, per quanto riguarda l'esito del mondiale in Germania degli azzurri. Vabbè, facciamo un po' di amarcord anche personale. Dove avete visto le due partite più importanti, semifinale e finale di quell'incredibile mondiale, Ciccio? Poi lo chiedo anche a Giulio.
Beh, io la vidi a casa di quel mio amico che ti dicevo l'altro giorno, quello che continua a sostenere che il contatto Giuliano Ronaldo sia stato un'ostruzione. Sì, il mio amico Fefè, che tra l'altro abitava dalle parti di Piazza Berrini, tanto per intenderci, all'ottavo piano, e mi ricordo che mi salvò la vita con la Germania, perché lui abita su un terrazzo che era però, come attenzione, ti posso dire, il parapetto era basso e soprattutto un po' ondulato, non era una ringhiera classica, e se non mi viene a prendere per la collottola io vado giù dall'ottavo piano.
Bene, grazie a Fefe. Allora,
però
Giulia,
sarebbe stato un ottimo aneddoto da raccontare.
Beh, da raccontare.
Sì, l'avrebbe raccontato Fefe, però in questo caso.
Molto noir questo finale di questa parentesi. Torniamo verso l'azzurro, Giulia. Quei momenti, quella finale, quell'anno in generale.
La semifinale l'ho vista a casa, ero a casa anche perché
4 luglio 2006.
Sì, non c'erano, diciamo, molti parieri positivi un arrivo in finale dell'Italia, quindi l'ho vista tranquillamente a casa con i miei genitori, la finale invece in collina a casa di amici, per poi andare in Piazza Vittorio a festeggiare tutti quanti, increduli ancora, ma molto felici.
E così chiudiamo questo
non
biennio.
Non ho rischiato la vita.
2004-2006, grazie ai racconti di Ciccio Mariello, anche personali, e quindi un doppio saluto a Fefe, che ci
Ciao,
tiene
Fefe.
Compagnia in questi momenti. Ciao, ovviamente scherziamo e ti ringraziamo, Ciccio, a presto, anzi a domani.
Ciao,
con
Ciccio.
Gli ultimi scudetti in bianconero per quanto riguarda la storia della Juventus, dalla storia al presente, dal passato alla continassa, quindi il collegamento che chiude la trasmissione con Giovanni Albanese, ben ritrovato e buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi, alla continassa. Ciao. Come su Torino, ormai al pomeriggio è un'abitudine la pioggia,
certo.
Quindi allenamenti bagnati negli ultimi giorni per la formazione di Maurizio Sarri, che prepara la ripresa ufficiale contro il Milan in programma venerdì sera. Non siamo ancora in grado di dire l'orario, questo è davvero un qualcosa, un finale giallo, visto che con Ciccio Mariello avete chiuso con un finale noir, il giallo invece legato all'attualità è il fatto
sono?
Che a tre giorni dalla partita non abbiamo ancora l'orario. E se vogliamo dare giusto un'indicazione, mi sentite?
Eccola, sì, c'è Giulia che ti chiede quali sono le opzioni.
No, ti chiedevo le opzioni, quali sono?
Ma guarda, al momento credo l'opzione più facile è legata al tramonto. Quando farà buio accenderanno i riflettori e le squadre potranno entrare in campo. Quindi per adesso le opzioni, no, dico scherzi a parte, avere un'indicazione che va dalle 18 alle 21 credo non ci metta davvero nelle condizioni in questo momento di poter dare orari certi. dovrebbe essere 20:45.
Ecco, immagino anch'io un prime time per quanto riguarda anche il discorso televisivo.
Sì, discorso però a tutti. Continuo a pensare che se fosse così scontato come lo pensiamo, sarebbe già stato ufficializzato da tempo. E invece siamo ancora fermi a 3 giorni dalla partita.
Ecco, allora io ti chiedo, visto che stiamo battendo molto il tasto, non solo del tuo telefonino, Giovanni, ma anche per quanto riguarda questa mancata ufficialità, cosa c'è dietro secondo te? Perché anche Simone sottolineava, lo ha fatto a più riprese, insomma, manca l'ufficialità, è molto strano, è molto strano.
Ma guarda, io credo che possano esserci tante cose che in questo momento rallentano. Non credo, per esempio, possa essere un problema del palinsesto Rai, che comunque va un attimino organizzato per l'evento, che sicuramente non era messo in programma con largo anticipo. Non vorrei che possa essere un problema legato alle proroghe, anche se di fatto da parte del governo è arrivato ok. Non ti so dire sinceramente, a me sembra davvero strano. Probabilmente fino a ieri si è rimasti al lavoro su tantissimi altri tavoli, rimandando.
Questione un po' marginale, quindi, pensi?
Sì, onestamente è davvero strano. Strano, però, insomma, da qui a...
È tutto strano, Giovanni, un po' come non sappiamo se i giornalisti potranno assistere, non si sa ancora l'orario. Effettivamente l'idea maligna che ci potrebbe essere è sta a vedere che rimandano anche questa partita, però...
No, guarda, io non credo questa possa essere un'ipotesi realistica al momento, anche perché davvero significherebbe dover mettere in discussione tutto, anche se ti dico onestamente la Coppa Italia, che è comunque un trofeo importante, forse andava giocato dopo il campionato, proprio perché, insomma, pronti via, ti giochi già un trofeo che per tutte le squadre che sono ancora in corsa è comunque un trofeo importante, non lo sarebbe solo per la Juve. Per Napoli e l'Inter sarebbe l'unico trofeo che in questo momento, insomma, darebbe anche una sterzata importante alla stagione, così come poi di fatto il Milan, che parte un po' sfavorita contro...
Potrebbe guadagnarsi l'Europa il Milan, quindi voglio dire.
Appunto, quindi insomma è davvero un trofeo importante per tutte.
E domani sarà antivigilia, tecnicamente, quindi magari scopriremo
nelle
ultime ore.
Domani è mercoledì,
Sì, domani sarà l'antivigilia e sarebbe anche il caso di avere un orario.
Va bene, ci piace questa presa di posizione
ieri,
da parte
ieri
di Giovanni
Albanese. No, perché ieri avevamo anche preso un po' posizione nel corso di Cose di Calcio, dicendo vero, più tardi saremo sicuramente più precisi, daremo un orario, sicuramente arriverà. Sai, siamo già al martedì pomeriggio e non c'è nulla che ci porti ad avere un'idea dell'orario. Continuiamo a dare tutti quasi per scontato che si giocherà alle 20:45, però sarebbe anche giusto avere l'ufficialità in tal senso, giusto per, insomma, concretizzare che il ritorno in campo,
organizzarsi anche.
No, ma sai, al di là di quello è anche giusto concretizzare che oltre alla data abbiamo davvero un orario di gioco e che si scenderà in campo per una partita vera, che ha un obiettivo ben preciso, la finale di Coppa Italia, che si giocherà il 17 giugno a Roma. Insomma, è una ripresa un po' confusa, probabilmente le ultime settimane sono state travagliate per diverse motivazioni, ci sono ancora tantissime incognite legate al calcio italiano, alla vicenda dei contratti, certo, alla presenza di una parte di pubblico negli stadi, insomma, è una ripresa a singhiozzo. Ci auguriamo però quantomeno che le ufficialità possano arrivare con il giusto anticipo per raccontare al meglio il calcio.
Magari proprio nelle prossime ore attraverso la nostra programmazione. Grazie davvero, Giovanni Albanese. Risentirci.
Ciao,
buon lavoro.
Buon
pomeriggio. Intanto in Francia non si torna a giocare. Il Consiglio di Stato ha confermato lo stop per quanto riguarda la Ligue 1. Questa è l'ultima ora attinente ovviamente a uno dei massimi 5 campionati continentali. Sono le 17 in punto. Giulia Borletto, io ti saluto, ti ringrazio. Ti ritroveremo quando?
Ciao Marco. Ci troviamo la prossima settimana,
mercoledì prossimo.
Chissà se per raccontare una finale o soltanto per Terzo Tempo.
Con il Terzo Tempo di Radio Bianconera. Un saluto anche ai Veroci in regia, come sempre un piacere, un onore e un'emozione essere in vostra compagnia. Ora la parola passa a Roma. A domani.
Ciao.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.